Ma è prima Tessalonicesi, capitolo 5, saranno due versetti, leggeremo il versetto 23 e il versetto 24. Prima lettera ai Tessalonicesi, versetti 23 e 24. Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso, completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Vogliamo adesso, un invito a tutti i monitori della scuola domenicale di alzarsi in piedi o venire qua come preferiscono. Non conosco il numero, ma allora li inviterei qua i monitori della scuola domenicale. Ecco, la nostra chiesa è arricchita anche di questa attività, perché pure Simone, l'attività con i bambini la Chiesa ritiene che sia fondamentale per la crescita e l'introduzione dei giovani nella comunità. Quindi ci sono delle persone che seguono i nostri ragazzi, i nostri bambini, e oggi è, diciamo, l'inizio di questo cammino che faranno per un po' di mesi fino alla fine dell'anno scolastico. Quindi abbiamo qua i monitori che si occuperanno e avranno cura dei nostri bambini in questa ora domenicale, e quindi prima di far uscire i bambini volevo pregare sia per i bambini ma soprattutto per i monitori e per il loro servizio che svolgono al Signore nell'educare i nostri figli. Quindi io e Pippo pregheremo per i monitori affinché il Signore possa benedire il loro lavoro e portare lode e gloria al suo nome. Bene, abbassiamo il nostro capo. Signore, ti voglio ringraziare e lodare per queste persone che si adoperano nell'insegnamento della tua parola ai nostri figli. Signore, usa questa scuola domenicale per ammaestrare e istruire i nostri ragazzi affinché un giorno anche loro possano riceverti nel loro cuore. Grazie che abbiamo questa opportunità e grazie soprattutto per l'impegno di queste persone. Nel nome di Gesù te le presento affinché, Signore, ognuna di loro possa essere ripiena del tuo spirito e guidata da te in ogni cosa, in Cristo Gesù. Amen.
Adesso mi sembra che si sente. Buongiorno e benvenuti a tutti noi che siamo ancora qui per lodare il Signore. Siamo nell'ultima serie di una lunga predicazione sul tema della santità, un tema che ci ha accompagnato per 22 o 24 puntate, diciamo. E oggi è l'ultima delle predicazioni su questo tema. Scusate il refuso nel foglietto, non pensavo di predicare su un testo scritto da me durante questa settimana, aggiungendo qualche capitolo a qualche lettera del Nuovo Testamento. Sapete, quando si affrontano diversi temi, quando si aprono diversi rivoli nella parola del Signore, c'è un rischio, che è un rischio che è quello di perdere la foresta per concentrarsi sui singoli alberi. Cioè abbiamo analizzato diversi temi e allora, presi un po' da questi singoli temi, che sono gli alberi, rischiamo di non cogliere il paesaggio complessivo che è quello della foresta, che si riesce a cogliere nel momento in cui si ha una visione un po' più distaccata, un po' più distanziata. Ora, dopo tutte le cose che sono state fatte, dopo tutte le sollecitazioni che abbiamo avuto su questo tema, il tema della santità, ci si potrebbe giustamente chiedere: ma è possibile vivere secondo questi standard così elevati che il Signore mette davanti a noi? Ed è possibile farlo per un lungo periodo di tempo? Se Paolo fosse stato interrogato con questa domanda, io credo che la risposta sarebbe stata sicuramente sì. si può vivere. Infatti, dopo aver detto ai Tessalonicesi che la volontà di Dio per loro è la loro santificazione, al capitolo 4, versetto 3, gli dice: poiché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Dopo aver dato degli espliciti avvertimenti su cosa modificare nella propria vita, che dovevano modificare nella loro vita questi credenti, Paolo conclude la lettera con questa preghiera: or l'Iddio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. E sono delle parole che hanno un peso enorme, un peso ancora più grande se noi consideriamo la storia di questa Chiesa, cioè la storia delle persone a cui Paolo sta scrivendo. Se voi andate in Atti al capitolo 17, vi rendete conto di come era accaduta l'evangelizzazione di Tessalonica. Un'evangelizzazione che era durata forse dalle 3 alle 5 settimane, perché Paolo dice che rimase a insegnare nella sinagoga per 3 sabati. Quindi se consideriamo che la settimana è iniziata prima, all'inizio e alla fine, potrebbero essere dalle 3 alle 5 settimane. Una città dove i giudeizzanti, gelosi del successo dell'apostolo, li scacciano e costringono, interpellando i magistrati, imprigionando Giasone, a mandarli via di notte e si dirigono verso Berea. Paolo da Berea si sposta poi verso Atene, ma preoccupato per quello che stava succedendo, manda indietro Timoteo e Sila a vedere cosa succedeva in Macedonia. Ed è proprio a seguito di quello che Timoteo riporta, da quello che aveva sentito in questa chiesa, perché parla di fede e amore al capitolo 1, di come avevano perseverato nel Signore nonostante le opposizioni, che Paolo scrive. Certo, non erano tutte rose e fiori in Tessalonica, c'erano delle difficoltà, c'erano delle strane idee anche riguardo al ritorno, alla parousia, al ritorno del Signore, e Paolo doveva correggere questo. Ma soprattutto, come potevano sentirsi questi credenti, il cui inizio era stato così brevemente accompagnato dall'Apostolo e da qualcuno degli altri missionari, che erano Sila, Paolo, Timoteo e Luca, ad aver operato, a evangelizzato in quella zona, come potevano sentirsi rispetto al loro futuro, nonostante l'opposizione a questo appello alla santità? Come potevano sentirsi? E queste parole: fedele colui che vi chiama. Quale forza potevano dare? Allora noi cercheremo un po' con questo brano che conclude in modo meraviglioso il tema sulla santificazione, cercheremo di farlo nostro con semplici domande, un po' come degli ispettori, ponendoci le domande fondamentali: chi, cosa, dove, come e quando, per poi concludere con alcuni punti di ricaduta sulla nostra vita. Chi? Chi è direttamente coinvolto nel processo della santificazione del credente? Ora, noi spesso fermiamo e più volte lo cantiamo, che tutto dipende da te, Gesù. Ci sono tantissime canzoni che tutto dipende da Lui. Ma poi, se andiamo a guardare il nostro modo di parlare, se andiamo a guardare la nostra pratica, ci accorgiamo che difficilmente tutto dipende da Cristo. Spesso tutto dipende da noi stessi. Spesso noi ci reputiamo il centro dell'universo e pensiamo che Dio sia colui che gira intorno a noi. Noi non stiamo fermi, ma è noi che giriamo intorno a Dio. Qualche tempo fa, da questo stesso pulpito, un nostro caro fratello coniò l'espressione credenti Vodafone: tutto intorno a me. E in effetti spesso noi siamo così, tutto intorno a noi. Ma Paolo non cede a questa sottile tentazione e dice: no, non è vero che tutto è intorno a noi. Noi siamo tutti intorno a Dio e ci accorgiamo che la santità è il risultato dell'attenzione personale di Dio, che la santità è il risultato della volontà pacifica di Dio. Paolo prega per questi insignificanti tessalonicesi, gente che stava cercando la via alla santificazione in modo tranquillo, così come possiamo essere noi che ricerchiamo la nostra via della santificazione in Dio. E Paolo dice: Dio stesso farà questo. E l'uso dell'espressione Dio stesso è voluta dall'Apostolo Paolo. Non è buttata lì a caso, come dire, era la prima che veniva in mente. No, è voluta, è come è come un segno di vanto, è come un segno di orgoglio, è come quel marchio che ancora è possibile ritrovare su alcuni pezzi dei radiatori della Rolls Royce, che ancora viene costruita in modo artigianale, per questo costa tanto, non è prodotta in serie. E su quei pezzi di radiatore c'è proprio il marchio, il simbolo dell'artigiano che l'ha fatta. E Paolo sta dicendo qualcosa di simile. Dio è personalmente coinvolto nell'opera di santificazione della tua vita. Egli è quell'artigiano che sta modellando, che sta plasmando, che sta trasformando la nostra vita per portare nuovamente in luce, a splendere l'immagine sua che è stata corrotta dal peccato in noi. Dio non delega la sua responsabilità e ancor meno Dio non abdica a favore di altri. Egli non è come l'amministratore delegato di un'azienda, come il rettore di una università, non è come un membro del Parlamento o un capo della polizia che delega, che dice le cose e poi le fa fare a qualche altro e nella catena del comando si perde il senso di quello che deve essere fatto. Dio non delega e Dio non cerca neanche di barricarsi dietro cavilli burocratici e neanche cerca di farsi scudo dei propri subalterni. Una cosa invece che spesso ci capita, almeno personalmente a me capita spesso di vedere sul posto di lavoro, dove chi sta sopra si barrica dietro quello che non fanno i propri subalterni. Dio, anche se è il Dio dell'universo, è colui che personalmente ci conosce per nome, è colui che personalmente si interessa al nostro caso, è colui che sta lavorando per ripristinare la sua immagine in noi. Cos'altro potremmo desiderare che questa attenzione? Cos'altro potremmo volere nella nostra via per la santificazione che questo? E la santità, ci dice Paolo, è il frutto dell'azione di questo Dio di pace. Perché? Perché usa Paolo questa espressione Dio di pace proprio in questo specifico contesto? Un'espressione non molto comune, certo è usata in qualche altro passaggio della Scrittura. Potrebbe essere stato perché, avendo affrontato il tema delle discordie, al versetto 3 ci aveva parlato proprio di vivere fra di voi, poteva essere un riferimento al Dio della pace per far capire che poiché Dio è Dio di pace, anche loro dovevano avere pace fra di loro. Ma probabilmente l'intenzione dell'Apostolo Paolo nell'uso di questa espressione Dio di pace va ben oltre quelle che sono le liti che potevano esserci nella Chiesa. È un modo per descrivere, se vogliamo, gli effetti positivi dell'intera salvezza. La pace, scrive Bruce, è la somma delle benedizioni del Vangelo. Questo è un termine che noi abbiamo già incontrato, è la shalom di Dio. Ora, la shalom di Dio non possiamo, e lo abbiamo già detto in altre predicazioni, confinarla nella serenità emotiva ed interiore che noi sperimentiamo. Essa è molto più ampia, abbraccia una sfera molto più grande. Essa riguarda il nostro essere, la nostra pace interiore, ma riguarda innanzitutto il nostro rapporto personale con Dio, il nostro rapporto con il vicino, il nostro rapporto con la società in cui viviamo, il nostro rapporto con il denaro, il nostro rapporto con la giustizia. Questa è la shalom di Dio. Non possiamo ridurla a qualcosa di sentimentale. E qui l'Apostolo Paolo ci dice, il Dio della pace, il Dio della shalom, vi darà questa completa benedizione nella vostra vita. Una shalom, attenzione però, che possiamo fare nostra nel momento in cui accettiamo l'idea della santità. Non possiamo ricercare la pace e la benedizione del Signore indipendentemente da quello, da come viviamo la nostra vita. Le cose vanno insieme. E queste affermazioni, infatti, ci mandano alla seconda delle nostre domande. Se abbiamo detto che Dio è colui che personalmente è interessato al nostro caso, allora vediamo il cosa. Cosa succede nelle nostre vite? Cioè, qual è il proposito dell'attività di Dio? Il proposito dell'attività di Dio è appunto di godere questa shalom. Ma noi quando parliamo di questo, e in molte predicazioni accade questo, siamo molto sentimentali. Incominciamo ad andare a temi come l'amicizia con Dio. Noi siamo amici del Signore. vero? Ma attenzione che questa amicizia non è un'amicizia costruita nel nulla. L'ho già detto e lo ripeto. Essa va di pari passo con la santità. Enoch, per citarne uno, fu un uomo che camminò, ci dice Genesi capitolo 5, camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Enoch era un uomo giusto, era un uomo che camminava con Dio, era un amico di Dio, ma era un amico di Dio con una vita integra davanti a Dio. Non possiamo noi pensare all'amicizia con il Signore in modo astratto, perché dobbiamo renderci conto che questa amicizia è in qualche modo segnata dal peccato che caratterizza la nostra natura. Non possiamo ignorare questo effetto. Essere santi significa essere separati, significa segnare, negare fedeltà a qualsiasi altro Dio o idolo, significa essere dedicati esclusivamente all'Iddio della pace ed al suo servizio. E questo comporterà necessariamente un cambio, una trasformazione nelle nostre vite, una trasformazione da essere manifestata nel mondo incredulo. Noi dobbiamo coltivare, per dirla come un teologo, l'abitudine di essere di una sola mente con Dio. Questo significa essere santi. Essere santi ha un aspetto negativo, la rinuncia a una cosa, ma non si ferma lì. La santità non si ferma lì, la santità non si accontenta al non fare, perché c'è tutta una nuova vita, una vita piena in Cristo adesso da vivere. Una vita che significa fare invece altre determinate cose. L'impegno di Dio per la nostra salvezza include il suo impegno anche per la nostra santificazione. È la priorità di Dio, la nostra santificazione. A differenza di molto cristianesimo contemporaneo, Dio è maggiormente interessato della nostra purezza più che della nostra popolarità, della nostra fedeltà piuttosto che del nostro prestigio, della nostra innocenza piuttosto che della nostra furbizia, del nostro essere scaltri. E il suo approccio in questo è un approccio completo, non lascia nulla da parte. L'Apostolo Paolo usa un termine greco, holoteles, che è usato solo qui nel Nuovo Testamento, e significa tutto, in ogni parte, raggiungere il fine o l'obiettivo per cui si è salvati. E questo è il fine della santificazione. Dio non è, fratelli, un pressappochista. Dio non si accontenta di una trasformazione così come viene. Vediamo. Noi spesso facciamo così, anche sul lavoro. Spesso siamo un po' che improvvisiamo, ma Dio non fa così. E in Filippesi lo dice chiaramente, ed ho questa fiducia che colui che ha compiuto in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Sono convinto che tutti noi ammiriamo e apprezziamo la determinazione delle persone che portano a realizzazione i propri impegni. Ci lamentiamo delle raffazzonate. Ci infastidisce. Non ci piace lavorare con le persone che sono così superficiali. Dio non è di questo stampo. Fratelli ed amici, Dio è un Dio che non fa le cose a metà. Egli ha più a cuore la nostra santificazione del nostro comfort e per questo lavora incessantemente nella nostra vita per portare quell'immagine alla piena statura di Cristo. Ma dove? Dove si realizza quest'opera di santificazione del Signore? Abbiamo visto il chi, Dio che è personalmente interessato nella nostra santificazione, abbiamo visto il cosa, che è il proposito di Dio trasformarci totalmente, interamente e non a metà, ma dove si svolge quest'opera del Signore? E mentre prega l'Apostolo Paolo lo dice chiaramente, l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Questa è l'unica volta in cui l'Apostolo Paolo usa questa tricotomia di termini, corpo, anima e spirito, Ora noi potremmo analizzare questi termini per cercare di capire che cosa sta dicendo, ma dobbiamo renderci conto che l'obiettivo di Paolo non è quello di darci un libro di anatomia. Quindi attenzione a dare troppo peso ai singoli termini. Quello che Paolo vuole dire è che l'azione di Dio nella nostra vita è olistica, è totale, non lascia nulla fuori. Non ci sono dei pezzetti che sono interessati dalla sua opera di santificazione in noi. Non di meno, lasciatemi spendere qualche parola su questi singoli termini. Lo spirito potrebbe aver riferimento a quella che è la nostra relazione con Dio, ciò che noi siamo in relazione con Dio. Dio richiama la nostra attenzione come soggetti e come comunità ad un'adorazione, ad un culto che sia santo, ad un'obbedienza nella vita quotidiana che sia segnata dalla santità. L'anima. Quindi il primo ambito, non spendo tante parole, il nostro culto, più quello che intendiamo come spirituale, deve essere segnato dall'obbedienza e dalla santità. La nostra anima è forse quella che con termini moderni meglio tradurremmo come personalità. Nel santificare il suo popolo, Dio non è una macchina fotocopiatrice bianco e nero. Non vuole delle stampe monocromatiche di ciascuno di noi. Se Egli ha creato il mondo con la diversità che noi vediamo, se Egli ci ha creato con le colline e le montagne, con i mari e i laghi, con il deserto e la terra bagnata, ci sarà una ragione. E Dio non vuole un popolo di cloni. Per questo alcuni magari hanno la maglietta blu piuttosto che verde, i capelli dritti piuttosto che lisci. Siamo delle personalità individuali, ma queste personalità individuali devono essere raffinate dal Signore, devono essere depurate da ogni forma di egocentrismo personale per essere alla gloria di Dio, ognuno con le proprie capacità, ognuno con le proprie personalità. Non conformiamoci gli uni agli altri. Non è questa la nostra chiamata. Noi siamo chiamati a conformarci all'immagine del nostro Signore Gesù Cristo, che grazie a Dio ha una svariata grazia nei confronti di ciascuno di noi. E infine, il corpo. Il corpo non è da meno. Il corpo non è lasciato lì da parte, non è non toccato dalla santificazione, anzi, è impattato ed è impattato pesantemente. Pensate a queste parole, Romani 1:2. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi, materiale, in sacrificio vivente, santo, gradito. Questo è il vostro culto spirituale. Un materiale che assume le vesti dello spirituale. Il nostro corpo non è da meno nel processo di santificazione. La visione cristiana è molto differente, è totalmente differente da certe visioni greche che dicevano di ritirarsi fuori dal corpo in certi ambiti di spiritualità dove si poteva coltivare la santificazione. Una mentalità purtroppo che è ancora presente in molti ambienti, anche cristiani, di super spirituali, come si vuole definire. Il cristianesimo, fratelli, è una fede incarnata. Il nostro Maestro si è incarnato, la parola è diventata carne, e ancora questo accade nella vita di ogni suo discepolo. La parola, cioè la sua legge, prende forma nella nostra vita e passa anche attraverso il nostro corpo. E tutto questo ha delle implicazioni molto chiare, molto esplicite. Una prima implicazione riguarda il tema della sessualità. Paolo ha avuto modo di affrontarlo proprio con i credenti di Tessalonica, al capitolo 4, da 1 a 12, dove dice: del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore a progredire sempre di più. Infatti, sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello nello sfrutti negli affari. Ecco un altro ambito che riguarda anche il nostro corpo, le nostre relazioni. perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi ha fatto dono del suo Spirito Santo. Quanto all'amore fraterno non avete bisogno che io ve ne scriva, giacché voi stessi avete imparato ad amarvi da Dio gli uni gli altri, e sempre più, e a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri, di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli che sono di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. In 1 Corinzi 6, 12 a 20, riaffronto questo tema. Ma attenzione, quello che sta dicendo Paolo non riguarda la santificazione del corpo, non riguarda solo la sfera sessuale. Certo, questo è uno degli ambiti maggiormente delicati della nostra vita, maggiormente vulnerabili, ma non si limita qui. La santificazione riguarda anche il modo in cui usiamo il nostro corpo, riguarda il modo in cui mangiamo. Qual è il nostro rapporto con il cibo? Riguarda anche il modo in cui teniamo la nostra forma, riguarda il modo in cui ci esprimiamo con la lingua o anche con le dichiarazioni non verbali, guarda il modo di come tocchiamo chi ci sta vicino. Riguarda ciò che entra nella nostra mente attraverso i nostri occhi. I nostri corpi non sono solo la testimonianza della nostra mortalità, ma sono spesso la nostra vulnerabilità spirituale, perché attraverso essi o per causa di essi i fallimenti vengono veicolati nella nostra vita. Per quanto naturalmente disciplinati noi possiamo essere, fratelli ed amici, per quanto possiamo sforzarci per una formazione professionale che tende di rispettare tutte queste cose, noi non avremo alcuna possibilità senza Dio. Ed è per questo che Paolo prega che il Signore possa santificare l'intero nostro essere, anima, spirito e corpo. Non si può prescindere dall'azione di Dio. E Paolo è meraviglioso in questo, è completo, abbraccia il pensiero, abbraccia le intenzioni, abbraccia le motivazioni, abbraccia il visibile e l'invisibile, abbraccia il superficiale e quello che sta sotto. È totale nella sua descrizione dell'opera di Dio in noi. Quando? Quando accadrà questa meravigliosa santificazione della nostra vita? Certo, la preghiera per i Tessalonicesi riguarda il presente, ma un occhio viene puntato più avanti, un occhio viene puntato per il futuro. E Paolo prega che noi possiamo essere conservati irreprensibili per il giorno, per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. È del tutto evidente che noi non siamo irreprensibili ora. Ma il fatto di essere conservati implica che già in qualche modo lo siamo. Implica che questo processo è già iniziato nella nostra vita. È in corso di realizzazione, è un cantiere aperto. Non è che sarà solamente alla fine. Alla fine sarà quello che saremo, sarà la perfezione. Ma già adesso i frutti di questo lavoro devono essere visibili nella nostra vita. La santificazione di Dio inizia alla conversione, capitolo 1, versetto 9, poiché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra di voi, come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. È una santificazione che passa attraverso l'esperienza attuale, capitolo 3, versetti 11 e 13, ora Dio stesso, nostro Padre, il nostro Signore Gesù, ci appianano alla via per venire da voi, e quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri, come noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti al nostro Dio Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. E riguarda appunto la sua venuta, capitolo 5, versetto 23, ora il Dio della pace vi santifichi, eccetera, eccetera, eccetera. Il desiderio di Dio, il desiderio di Paolo per la nostra vita riguarda quindi il nostro passato, La nostra conversione riguarda il nostro presente, la nostra attuale esperienza con il Signore e riguarda il futuro, come saremo quando Cristo ritornerà. Cosa significa essere irreprensibili? Significa un po' essere come quegli animali del Vecchio Testamento che venivano presentati per i sacrifici. Essi dovevano essere animali perfetti, puri e senza macchia, presentati davanti al Signore. E dovevano essere puri e senza macchia per rappresentare l'intenzione, l'obiettivo di colui che offriva questi sacrifici in obbedienza alla parola. Un desiderio di essere altrettanto puro. Certo, quei sacrifici non potevano lavare, Cristo è colui che ci ha lavato. Ma noi dobbiamo presentarci allo stesso modo, puri e senza macchia. Dio vi preserverà fino alla fine. L'enfasi è sull'azione di Dio. E in questa frase la nostra azione, in qualche modo, in misura, in modo recettivo, in modo passivo. Ma questo non significa deresponsabilizzarsi. Non significa che noi ce ne possiamo lavare le mani di quello che accade nella nostra vita. Come dire, accade perché Dio l'ha permesso. No. Noi lavoriamo per la santificazione, così come Dio lavora per la santificazione della nostra vita. Ma dobbiamo renderci conto, soprattutto, che senza la sua azione ogni nostro sforzo sarebbe vano. Non è l'incoraggiamento di Paolo mirato a farci dire è opera di Dio. No, è piuttosto un incoraggiamento a farci capire che Dio è in prima linea impegnato insieme con noi. Non c'è ragione di scoraggiarsi nella battaglia, fratelli. Non c'è ragione di scoraggiarsi, anche se vediamo piccoli progressi. Pensate quanto possa essere lungo il lavoro di restauro di un edificio. Pensate quanto possa essere impegnativo l'opera di restauro di un'opera d'arte che è stata deturpata. Pensate a quello che è successo in Piazza Navona, mi pare, a Roma ultimamente, di quel pazzo che ha scheggiato la fontana. Quanto ci vorrà per ripristinarla? Pensate a quanto tempo ci vuole per cicatrizzare una cicatrice a seguito di un intervento chirurgico. Sembra che non si va mai avanti, sembra che le macerie sono sempre lì, sembra che la cicatrice è sempre lì. Eppure col tempo passa. Eppure col tempo l'opera arriva finita. E non c'è dunque motivo di desistere, non c'è dunque motivo di scoraggiarsi, anche se a volte facciamo fatica a vedere dei progressi nella nostra vita. Dobbiamo continuare per la stessa strada. Perché? E questo ci porta al come. Ci porta al come. Se dovessimo puntare all'essere irreprensibili sulle nostre forze, il risultato sarebbe autocondanna al fallimento. Mirare alla santità senza l'aiuto di Dio potrebbe diventare o uno sterile esercizio di obbedienza a delle regole, o abbandonarsi alla rinuncia e al fallimento. Certamente abbiamo un obiettivo da raggiungere, ma teniamo sempre in considerazione il fatto che Dio sta lavorando per noi. Paolo dice questo ai Tessalonicesi, e Paolo dice questo in altre circostanze, lo dirà più avanti, in un'altra chiesa dove c'erano molti disordini, c'erano molte difficoltà. Parlo di Corinto, e in 1 Corinti 1:8 egli dice: egli vi renderà saldi fino alla fine per stare irreprensibili del giorno del Signore nostro Gesù Cristo. E più avanti ripeterà lo stesso concetto con altre parole alla Chiesa di Roma. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Il linguaggio di Paolo è sempre lo stesso, e per questo egli a questa nota finale di incoraggiamento: fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Dio, il Dio che chiama, rimane fedele a coloro che ha chiamato. Dio rimane fedele verso il popolo. Il popolo di Israele, se avesse guardato alla propria storia, poteva benissimo rendersi conto della fedeltà di Dio, anche nei momenti in cui il popolo non si era comportato in modo fedele. a differenza di noi esseri umani che siamo stanchi, annoiati, che ci stufiamo facilmente, che facciamo promesse e non manteniamo, che facciamo promesse al di là delle nostre capacità e poi non siamo a mantenerle, Dio rimane fedele a colui che ha chiamato. Dio rimane fedele ai propri impegni. Paolo ci sta dicendo che sopra ogni cosa Dio è fedele, ci si può fidare di Lui, possiamo contare su di Lui. E l'idea di questa fedeltà è proprio racchiusa da questo termine chiama. Dio ci chiama. Il tempo del verbo è in modo da sottolineare il fatto che Dio ci ha chiamato in conversione, ma non è che ci ha chiamato e poi se n'è andato, ma Egli continua a chiamarci ancora oggi. Domanda: come facciamo a sapere che Dio ci ha scelto? Questo è uno dei grossi punti interrogativi. In primo luogo, perché la Scrittura ce lo afferma. Dio ci ha scelto. Conosciamo, fratelli, leggo dal capitolo 1, versetto 4, conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Qui si racchiude la sostanza. Dio ci ha scelti, e la parola ci attesta questo, che Dio ci ha chiamati. E questa sua chiamata rimane valida, che noi lo sentiamo o in qualche modo non la sentiamo. Certo, se avvertiamo l'essere salvati di Dio nella nostra vita è una gratitudine. Dobbiamo essere riconoscenti per questo. Ma ci sono, fratelli, ci saranno dei momenti in cui le nubi saranno troppe e magari il nostro sentire non sarà così affidabile. Ricordati, ricordiamoci che la chiamata di Dio non dipende da quello che tu senti, ma è poggiato unicamente sulle promesse che Lui ci fa nella sua vita. E se noi abbiamo accettato Cristo come nostro Signore nella nostra vita, quella chiamata è valida ed efficace. Egli è fedele ed Egli farà anche questo. Dappertutto si sente squillare. Si sente squillare a casa, si sente squillare nei centri commerciali, si sente squillare al lavoro, si sente squillare anche in chiesa quando siamo qua nel culto. Ci sono sempre cellulari, qualcuno che è pronto a cercarci e noi che abbiamo questa ambizione ad essere sempre reperibili. Fratelli, attenzione a rispondere alla giusta chiamata. Fratelli, attenzione a non essere reperibili solo per quelli che ci chiamano sul cellulare. Dio ci chiama e continua a chiamarci. Come noi vogliamo rispondere? E Dio è pienamente affidabile per questo. E Dio è pienamente affidabile nel farlo. Ed Egli farà anche questo. Egli farà tutto quello che precede, Egli farà tutto quello che segue, ed Egli farà anche questo, cioè la nostra santificazione. La nostra fiducia sta nel carattere di Dio. Integrità, affidabilità e potenza sono aspetti della santificazione, della santità di Dio. Egli sta indirizzando al buon fine nella nostra vita per ripristinare la sua immagine in noi. Egli sta lavorando in questo. Allora, per concludere, visto che si fa a lungo, quello che noi dobbiamo fare è di rimanere fermi e saldi in questo. E vorrei proporvi, suggerirvi 7 piccoli punti da portare con noi. La prima cosa, la grazia di Dio deve darci immensa fiducia in Dio. Se abbiamo dubitato di Dio, non c'è più alcuna ragione di continuare a dubitare. Egli è fedele nel mantenere le sue promesse. Egli ha promesso che un giorno saremo dentro e fuori quello che è Cristo. E lo farà, perché Egli è fedele. Egli continua a lavorare per questo scopo nella nostra vita. In secondo luogo, la grazia di Dio dovrebbe darci certezza della salvezza. L'ho già detto, a volte lottiamo contro questo perché non sentiamo. Cerchiamo di essere meno sensitivi, meno paragnosti, non so se si dice così. Cerchiamo di essere più biblici, fondati più sulla Scrittura. In terzo luogo, la grazia di Dio dovrebbe motivarci a crescere. Dopotutto, se Dio ha detto che lo fa, lo fa. E allora noi possiamo impegnarci per questo. Perché ci meravigliamo che facciamo pochi progressi nella nostra vita spirituale? Perché ci meravigliamo che facciamo progressi nella nostra santificazione se diamo spazio a lussuria, amarezza, orgoglio, accidia, invidia e tutto il resto? Perché ci lamentiamo se diamo queste cose? Un po' di collaborazione può fare una grande differenza nella nostra santificazione. Basta un po', non dico il 100%, un po'. In quarto luogo, la grazia di Dio dovrebbe darci perseveranza nella preghiera. Noi tendiamo a smettere prima del tempo opportuno, perché non vediamo subito il risultato. Fratelli e sorelle, Paolo ci dice che Dio è sempre al lavoro, anche quando le macerie continuano a rimanere ancora lì, anche quando ci vuole del tempo per portare a piena luce il tesoro che Egli ha posto nella nostra vita. In quinto luogo, la grazia di Dio dovrebbe farci sviluppare pazienza verso gli altri. Dopotutto, se Dio non ha finito nella nostra vita e ci aspettiamo comprensione e pazienza nei nostri confronti, non dovremmo altrettanto noi essere pronti a dimostrare pazienza verso gli altri che sono anche loro un cantiere aperto davanti al Signore? In sesto luogo, la grazia di Dio dovrebbe insegnarci ad avere gratitudine per ogni passo nella giusta direzione. Alcuni vogliono volare prima di correre, correre prima di camminare, camminare prima ancora di gattonare. Ma non accade così nel mondo naturale e neanche in quello spirituale. Non è che perché è spirituale è stravolta dalle regole. Difficilmente accade così. La santificazione è come il modo di camminare di un bambino. Passo dopo passo, giorno dopo giorno, dal piccolo a crescere, dal gattonare a fare i 100 metri. Nessun padre si sognerebbe di dire al figlio che sta imparando a camminare: oh, ma non hai ancora imparato a correre, ma quante volte ti devo spiegare come si fa? E glielo fa vedere. Nessun padre si sognerebbe di rimproverare il figlio per questo, men che meno Dio, che sa come siamo fatti. Infine, dobbiamo ricordarci sempre che il nostro benessere risiede nella forza del Signore. Senza che Lui farà anche questo, ogni nostro sforzo sarà vano. E in Filippesi Paolo dice: così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo quando ero presente, ma molto di più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore e con la nostra parte. Infatti Dio produce in voi il volere e l'agire secondo il suo benevolo disegno. Non possiamo renderci santi con le nostre forze. L'unico modo per crescere e conservare la nostra forza spirituale è quello di confidare nell'opera di Dio. E C.S. Lewis è stato pungente ed acuto su questo, nel dire che il nostro problema non è confidare in Dio, ma è confidare in Dio solo. È lì il nostro problema, non confidare in Dio. Perché bene o male lo facciamo, razzaffazzonato, sì, lo facciamo, ma confidare in Dio solo. Il libro di Tessalonicesi conclude con una preghiera che riguarda la grazia. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi, versetto 5:28, e conclude nello stesso modo di come si apre. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa di Tessalonicesi, che è in Dio Padre nel nostro Signore Gesù Cristo. Grazia e pace a voi. Tutte le lettere, le 13 lettere dell'Apostolo Paolo, iniziano e finiscono in qualche modo sempre con un riferimento alla grazia. Perché? Perché tutto questo riferimento alla grazia? Perché essa è il nostro inizio, essa è il nostro durante, essa è il nostro futuro. Su di essa solo poggia la nostra salvezza. Il favore immeritato di Dio, cioè la grazia, continua ad essere un'esperienza e una sorgente di gioia. La natura spesso è foriera di insegnamento, Sapete come si forma una perla? Una perla naturale, non parlo di quelle artificiali, una perla naturale si forma perché un frammento di guscio rotto, un granello di sabbia o addirittura un parassita entra all'interno di un'ostrica, la quale, irritata da questo colpo estraneo, incomincia a produrre una sostanza, madreperla, che incomincia a ricoprire quell'elemento estraneo in modo da renderlo meno irritante. Alla fine, col tempo, quell'elemento estraneo si sarà trasformato in una magnifica perla. Fratelli, la nostra vita inizia allo stesso modo. Noi siamo un elemento irritante per natura davanti a Dio. Noi ci veniamo descritti come nemici naturali di Dio a causa del peccato. Eppure Dio ci concede la sua grazia e per l'opera di Cristo Egli ci dichiara giusti davanti a Lui. E da quel momento incomincia a lavorare nella nostra vita, incomincia a ricoprirci come di quegli strati di madreperla per trasformarci nell'immagine del suo figliuolo. Tutto questo mi porta ad una semplice e conclusiva domanda. Hai ricevuto la grazia di Dio nella persona e nell'opera di Gesù Cristo nella tua vita? E se non lo hai fatto, quando pensi di farlo? Inchiniamo il nostro capo.